siamo qui con My Dear Killer, ovvero Stefano Santabarbara dall'etichetta Under My Bed, che ci racconterà del suo quarto album, un collective items uscito per la Boring Machine. Ben trovato, Stefano.
Grazie mille, buon pomeriggio.
Ecco, insomma, ti chiedo subito, come salvaguardi e curi il tuo essere musicista? Ci sono delle cose che fai proprio per nutrire il tuo amore per la musica?
Sì, questa è sempre una domanda qui un po' complicato rispondere, perché è tutto un po' collegato, secondo me, nella vita delle persone che cercano di fare anche musica. Io ringrazio anche la fortuna di non fare, diciamo, musicista come occupazione, per cui mi posso dedicare al progetto di Maria Killer e anche all'etichetta, in certo modo con una prospettiva un po' rilassata, sapendo bene che sono comunque iniziative che non hanno un ritorno economico, e quindi sono una cosa che so in partenza e ne tengo conto nella maniera in cui lo faccio e nel modo in cui lo faccio. E questa era un po' una frustrazione quando abbiamo iniziato a fare queste cose, che abbiamo perché sempre stato aiutato da qualcuno nelle tutte le varie operazioni. Ma poi avendo una volta assimilata lo stato delle cose, messe le cose in prospettiva, si riesce comunque a fare le cose anche, secondo me, con più tranquillità e forse anche un po' meglio.
Benissimo, e cosa è cambiato dal tuo esordio clinical sinis rispetto al tuo modo di scrivere e comporre, ribadendo che la tristezza è una cosa seria?
Sì, diciamo che il progetto un po' come le persone che è cresciuto con me è migliorato nelle cose in cui sono migliorato io e peggiorato nelle cose in cui sono peggiorato con l'età. Quando ho registrato Clinical Shine, l'attitudine che avevo verso la musica era anche un po' più naif. Nel processo di scrittura non è cambiato molto, perché io trovo comunque sempre abbastanza casuale, diciamo, quando sono le canzoni sono fondamentalmente composte per chitarra e voce e arrangiate successivamente. All'inizio scrivo molto di più, con molta più facilità, quindi era un processo anche più spontaneo. Diciamo che già subito dal secondo lavoro di Dr. Dragon of Venus, in questi recenti c'è stato un processo di affinamento, secondo me, più che altro nella parte per quello che riguarda i testi, quindi le canzoni sono arrivate a essere registrate più rodate da me in cameretta, diciamo, mentre sul primo disco c'era quella che molti definiscono un'urgenza di farlo, e quindi sì, è stato fatto un po' di botto inizialmente. E poi questo è rimasto lì per molto tempo, ma senza essere molto modificato, è stato più una specie di bagnomaria quasi involontaria.
Ho capito. Ma c'è una prima canzone di Collectible Items che ti ricordi, che è composto per prima?
Sì, in realtà ce ne sono quattro, che le ho composte più o meno tutte insieme, non ricordo esattamente quale per prima, ma so che sono quasi un blocco unico, che sono The Right Watt, The Football Player, The Archivist e On the Track. Infatti un po' tutto il lavoro è composto, ci sono delle sorte di blocchi unità sia all'inizio che nel mezzo, e questa è un po' anche la caratteristica degli altri lavori miei, secondo me c'è una certa omogeneità, perché magari i pezzi non sono stati, non come sono tutti i miei dischi, non sono in ordine cronologico di composizione, ma all'interno del disco c'è una sorta di flusso in consistenza interna, diciamo.
Sì, ecco. Benissimo, e insomma la title track con questo giro di chitarra carezzevole sembra andare incontro ai field recording che si accendono, prendono vita e diventano sempre più numerosi. Come è venuta fuori?
Questa in realtà la title track è proprio l'ultima traccia che ho composto, perché avendo completato anche queste registrazioni mi sembrava che mancasse qualcosa, ed è così che è uscito, diciamo, questo strumentale d'ingresso che secondo me introduce un po' l'ambiente del resto del disco. Ci sono anche molte più diciamo abbellimenti di arrangiamento, come hai detto, sia di rumoristica, chitarristica varia, che di sampling, di recording, e cioè, si sente anche tanto la mano, se possiamo dire, delle persone che hanno aiutato nell'arrangiamento del disco, che sì. Ringrazio moltissimo, perché hanno dedicato parecchio tempo.
Bene, bene. Poi c'è The Train of Loss, con insomma, la tua voce malinconica che crea atmosfere quasi norvegesi, alla Aki Kaurismäki, nei momenti in cui tutto diventa scuro e rimane lì intensificando il momento di smarrimento. Insomma, la parte noise sembra ingoiare la melodia che va a sfumare. Come è venuta fuori?
Sì, questo diciamo che è forse come composizione finale la traccia che ricorda di più i lavori precedenti, dove questa quasi inversione dei ruoli tra l'arrangiamento e la traccia principale era molto più marcata. È una, diciamo, un tipo di arrangiamento che inizialmente è uscito quasi per caso, un po' anche dal mio background, perché prima di fare questo progetto più temporale ho sempre, diciamo, giocato a fare noise, e quindi era una cosa che mi era venuta quasi spontanea di combinare questi due filoni, e qui in The Train of Lost secondo me il pezzo si prestava a questo tipo di arrangiamento, e anche quando Pier Storti con il Moroso che uscì qua, mi ha passato la traccia di Roncello su cui aveva registrato, mi sembrava che proprio per aggiungere noise chitarristico a questa base più che era uno strumento classico elaborato, comunque forse avrebbe reso bene, secondo me, insomma, rende quello che vuole rendere.
Benissimo. E poi c'è The Wish of Winter con il violoncello e la chitarra che sembrano danzare nella penombra, quando si parla fitti fitti a se stessi e si cerca conforto, una giustificazione. Come l'hai composto?
Diciamo che più o meno la strategia, se vogliamo chiamarla così, è sempre lo stesso. Partono, è tutto basato all'inizio sulla canzone Karma, in acustico, e poi c'è la ricerca di trovare degli elementi che arricchiscono quella che può essere l'atmosfera. Ovviamente anche Wish of Winter, come un po' sottolinea il titolo, è un po' dominata da un senso di malinconia, qui c'è un pochino più rilassata di Train of Loss, quindi anche questo è una sorta di dosaggio degli ingredienti, se vogliamo, con gli ingredienti di base sono sempre gli stessi, più aggiungerne più uno più l'altro.
Sì. Cambia le sfumature, diciamo.
Cambia le sfumature, sì. Tecnicamente più un problema di mixaggio su quali elementi mettere in risalto la porzione appropriata del pezzo.
Ok. Poi c'è Tram, che è come una passeggiata rispetto al ritmo melodico della chitarra, e la tua voce è come se bloccasse il suo urlo e la sua disperazione. Come è venuta fuori?
Sì, Tram è uno dei pezzi più recenti in struttura, insieme a Sick. E questi sono proprio più... c'è una dilatazione dei tempi, per cui c'è anche una dilatazione degli arrangiamenti. Secondo me l'esempio che è stato più calzante un po' l'idea me era venuta una volta che passeggiavo di notte,
ecco.
e per cui era in prevalito per cui si è reso alla fine l'idea, direi che
sì, benissimo. Poi c'è The Football Player, insomma, con queste parole ripetute, con le note lunghe, in questo caso come quasi un incitamento dopo un ricamo di chitarre, che creano un'atmosfera più distesa. Come è venuta fuori?
Anche questo è la sorta di quattro canzoni in fila, che è The Right West, The Track e The Activist. Queste sono state fatte, cioè le ospite praticamente tutte assieme, e le suonavo anche dal vivo della tempo, che mi hanno sempre soddisfatto abbastanza. Esattamente me lo ricordo, perché come quando l'ho scritta, perché sono davvero molti anni. Però è un po' gli altri tre pezzi sono un pochino più densi, diciamo. Il Football Player è una sorta di apertura alle, con un pezzo un pochino più rilassato all'interno della...
sì, infatti.
Altrimenti diventerebbe un blocco monolitico di...
Sì, è il pezzo più pop, poi, diciamo, in certo senso. È il pezzo più pop, diciamo, tra gli altri.
Sì, è il pezzo più pop, sì, decisamente, ed è, diciamo, mi è sempre piaciuto, l'ho sempre lasciato anche più o meno in quella sequenza, un po' per spezzare. Mm-hmm. Ma è omogeneo a una sorta di flusso mio di pensieri, per cui
sì.
Diciamo che un po' tutti questi visti fatti che ho detto Major Killer in qualche maniera sono molto personali, per cui all'interno di questo flusso di sviluppo di una della storia è nel posto dove secondo me dovrebbe stare.
Perfetto. Poi, insomma, non posso non citare anche The Archivist, insomma, una melodia che va sulle punte come una lunga lettera d'addio piena di cose non dette fino ad allora, insomma, un punto per chiudere ma anche un punto per ripartire. Cosa potresti dirci su questa canzone?
Sì, diciamo, il titolo è un po' emblematico, perché io ho un po' la mania dell'attivismo in diverse cose, che genera sostanzialmente una confusione totale, perché poi non riesco a tenere in ordine gli attivi che mi prometto di fare. È una forma di velato autocriticismo a questa mia incapacità di tenere ordine nelle cose nella maniera in cui vorrei. Diciamo che un po' il tema generale della canzone è un po' lo stesso del disco, di una mancata risoluzione di affetti.
Ecco.
È un po' la conclusione di questo aspetto di pezzi che citavo prima.
Ok, chi sono stati i tuoi compagni di viaggio per queste canzoni? Alcuni li hai nominati?
Sì, allora, devo dire che le persone che mi hanno assistito di più negli arrangiamenti sono stati Giampaolo Loffredo, di Lebesnet, che compare in molte tracce, e un amico locale, Matteo Laudati, che conosco da, si può dire, da sempre, da che suono. Che ha fatto alcune delle tracce sia con il sintetizzatore di sintesi anche degli archi sintetici, che sono una novità per me, è un'idea sua e secondo me è stato positivo. Devo anche ringraziare tantissimo Attilio Novellino, che nonostante non abbia suonato nell'album, siccome questo è stato rimasto nel cassetto, diciamo, per molto, a un certo punto avevo anche deciso di sospendere l'operazione, invece lui ha insistito che la portassi a termine, mi ha aiutato molto in fase di mixaggio, e anche i mix sono sul suono, quindi in generale un po' diversi da quelli dai dischi precedenti, anche dovuto al fatto che mi ha dato tanti consigli, e confrontarsi con un'altra persona che fino al progetto è
fondamentale, a volte sì.
Su una traccia ha suonato anche Mastri Pascali, che fuori, non vorrei dimenticare nessuno, e Matteo Ruggeri, che mi ha fornito alcuni field recording. Con Matteo collaboriamo da tanto, anche più che altro in ordine inverso, gli dà dei contributi su quei numerosi progetti, molto più attivo di quello che sono io, ed è un amico che mi dà sempre.
Ok, perfetto. Allora, dove e come è stato registrato il disco?
Allora, il disco l'ho registrato io, io definisco il baraccone, che è un vecchio 8 tracce di cui ne contengono soltanto 7. Diciamo, originariamente ho fatto, è un po' come ho descritto la struttura delle canzoni, quindi registro inizialmente chitarra e voce utilizzando questo strumento, questo registratore, e poi passo in digitale e tutte le tracce successive. Fondamentalmente ho passato dei mix preliminari soltanto di dare voce alle persone che mi hanno aiutato a fare gli arrangiamenti, e poi ho rimixato alla fine tutto in digitale, oltre ad ovviamente le mie sola tracce le gestisco in autonomia, in cameretta. Quindi il processo è molto fai da te. Un po' lo conosco come tipo di progetto, ci sono abituato, e ha dei limiti ma anche dei positivi, nel fatto che uno è molto flessibile, insomma, non dipende dalle ore di studio, o lo può fare quando vuole e via così.
Certo.
Poi il disco finale è stato in realtà masterizzato in Inghilterra, ed è di Clever Studio, e parte del fatto che c'è colpo sia di suono che è originale rispetto ai lavori precedenti, anche in merito del lavoro incasinato.
Ok, ma ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevi, che ti hanno fatto un po' impazzire?
Allora, questa è una cosa con cui, devo dire la verità, ho imparato a convivere, perché non vengono mai come le voglio. Allora, alla fine il rischio è di andare a pasticciare, ho imparato che rischio di andare a pasticciare all'eccesso, e quindi meglio a un certo punto tirare una riga e dire: siamo arrivati al traguardo. Una cosa che non mi, per esempio, a me non ha mai soddisfatto nel passato, quando ho cercato di registrare separatamente la mantiene più l'atmosfera di spontaneità del pezzo, piuttosto che avere un pezzo assolutamente perfetto.
Pulito, sì, sì, sì. Certo, certo. Benissimo, benissimo. Chi ha curato invece la grafica del disco?
La grafica l'ha curata Fabio dei Von Neumann di Bell, su un'idea che avevo io scritto io, in questo di avere, diciamo, come una base tematica l'utilizzo delle farfalle, però tutto il resto è farina del suo sacco, diciamo. Ovviamente abbiamo anche discusso con Hungary Boy Machine, che ci tiene molto alla veste grafica dei suoi prodotti, oltre che al contenuto. Infatti sono, secondo me, anche un tratto caratterizzante di quello che ha fatto durante gli anni, che non sono soltanto validi medicalmente, ma sono anche degli oggetti da collezione, come sì. Il titolo del disco. Per cui in questo caso mi sentivo come si dice in una botte di ferro, perché sapevo che di poter contare su delle persone di un gusto di cui mi fido più del mio.
Ecco, come mai intitoli disco appunto oggetti da collezione?
Scusa?
Come mai intitoli disco appunto oggetti da collezione?
È un po' indiretto, perché, diciamo, per qualche maniera il disco di per sé mi ha fatto pensare a questa cosa delle farfalle. Adesso la connessione logica probabilmente bisognerebbe chiederlo a uno psichiatra bravo, ma il passaggio successivo è che le farfalle spesso vengono collezionate, e quindi in questa maniera è uscito il titolo. C'è anche un richiamo a una delle linee a parte del testo dell'ultimo brano, in cui c'è una sorta di caso di vita vissuta, dove abitavo con una persona un po' strana che aveva l'abitudine di rubare le bustine del tè agli altri coinquilini. E non faceva il tè, le teneva da parte. la cosa mia, gli altri si infuriavano, mi ha sempre fatto divertire parecchio. Diciamo, c'è questo piccolo aneddoto di vita vissuta.
Va bene, e allora dal vivo come presenterai queste canzoni? Con quante varianti?
Dal vivo in questo momento è difficile per tutti.
No, voglio dire sì, da quando poi si comincerà a suonare di nuovo l'anno prossimo ormai. Sì.
Non è, appunto per quello non è, esattamente non lo so. Proprio perché diciamo di solito non il progetto lo curo fondamentalmente io, e la maggior parte dei collaboratori mi assistono in caso di registrazione. Per suonare dal vivo con gli arrangiamenti è necessario che io ci trovi in accordo con una persona che è disponibile a farlo e venire in tour con me. Certo. Quindi diciamo che la presentazione dal vivo dipenderà molto dal momento in cui sappiamo. Si saprà se si possono fare le date, e allora cercherò in quel momento so esattamente come probabilmente può essere, per piccoli, per i concerti più probabilmente locali più piccoli, presumo che soprattutto in acustico, che secondo me in un posto un po' piccolo, un'atmosfera raccolta rende comunque abbastanza bene la funzione del disco, però sì. Mi piacerebbe suonare con almeno un'altra persona per renderlo più vicino a come suona nel disco, diciamo, soltanto in acustico risulta più spoglio, non è, secondo me è comunque efficace, ma più spoglio.
Sì, certo. Benissimo, benissimo. E allora, per avere il disco cosa bisogna fare?
Allora, il disco è disponibile su Bandcamp. Io suggerisco chi può di andare su Bandcamp di Berry Machines, altrimenti su Bandcamp di Maria Attila.
Ecco, benissimo. Allora, insomma, Maria Attila.
Under My Bed è possibile ordinarlo anche lì, però visto, diciamo, lo sforzo di produzione maggiore che è stato da Umberto con Berry Machines, quindi chi può prenderlo da Berry Machines, io
bene, perfetto, io ti ringrazio Stefano, è stato un piacere ascoltarti. Sì, io ti auguro tanta buona musica ancora, grazie poi per le tue produzioni, coproduzioni, ci dai la possibilità di avere i Moroso, un grande gruppo che adoro, quindi sì, grazie anche per le tue produzioni con la tua etichetta.
Grazie a voi.
Grazie, buona musica ancora. Alla prossima, ciao. Ciao.
Life is made like choices. A kid at night and secret thoughts and deep. David, to keep you near. And if the sun again will fall, should I be there to catch the ball and let it pass by to crash the window? The poison is the great that wakes you up. When your skin is open, your plans are dead. The time calls in the first. And if the bridge was broken, cross, should I be dead? Catch the train till I.